Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il
tuo. Ecco, carissimi, è proprio bello celebrare l'Eucaristia. L'Eucaristia è la nostra casa, è la casa di Loreto, è la casa di ognuno di noi. Nell'Eucaristia siamo a casa perché c'è la carne di Dio, la carne degli uomini che è diventata una sola carne. Siamo a casa proprio perché entriamo in questa familiarità con Dio. Quindi è bello che siete tutti così diversi, è bello anche che quelli che stanno alla fine, laggiù, giù, 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 che pensano che magari stanno lontano dal mistero, invece il mistero sta proprio lì, dove sei tu, in fondo, nell'ultimo banco. E chi considerava Gesù? Chi ha considerato Giuseppe e Maria? Non c'era posto per loro nell'alloggio. Che bellezza che il Signore viene di nuovo nella nostra vita, viene a farsi carne. Oggi celebriamo i santi innocenti, i martiri, che insieme a Santo Stefano e San Giovanni rappresentano il corteo messianico, diciamo così, del re. Questi bambini che muoiono in maniera innocente, Santo Stefano, veramente stiamo anche noi accanto a Gesù. Chiediamo al Signore perdono di tutti i nostri peccati.
Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore.
Gloria a te.
È veramente sorprendente, no? Il giorno dopo Natale abbiamo celebrato Santo Stefano, ieri San Giovanni, oggi di nuovo parliamo degli innocenti, il colore delle vesti sacerdoti diventano rosse, abbiamo ancora il candore delle vesti bianche del giorno di Natale, questo bambino che è figlio di Dio, poi subito dopo abbiamo celebrato Santo Stefano, adesso i martiri innocenti. Perché questi bambini innocenti? Perché nella storia si ripete tante volte anche questa glorificazione tutta particolare da parte degli innocenti? Gesù è glorificato dagli innocenti più che da ogni altra cosa. È glorificato dal candore, dall'innocenza, dalla fede, a volte anche implicita, di persone, è glorificato dagli innocenti, è glorificato, ha una corona tutta speciale Gesù, Santo Stefano, appunto i bambini innocenti. Ancora una volta bisogna fare un salto mortale per entrare dentro queste letture, perché se no non le capiamo proprio, se non le guardiamo dal punto di vista moralistico e diciamo ah che cattivi hanno ucciso i bambini, che cattivi diciamo noi, che cattivi. Che brutta questa situazione, ma perché hanno ucciso i bambini innocenti? Invece il mistero è molto più profondo ed è proprio da vedere dal punto di vista di Gesù. Ecco, Gesù ha una corona. Chi glorifica Gesù? L'innocenza. Lo glorifica l'amore, l'innocenza. Non lo glorifica la perfezione umana, lo glorifica l'innocenza, lo glorifica la bellezza, la maestà, la purezza di Dio. Quanto è grande il mistero di Dio. Quanto è grande il mistero di Dio. E quanto è grande anche quello che il Signore vuole fare con ciascuno di noi. Perché questo mistero, la fuga in Egitto, Dio che parla a Giuseppe, quanto è grande quest'uomo anche. Quanto è grande. Quest'uomo che si lascia proprio impressionare completamente da Gesù. Completamente. Che lo segue anche lui attraverso un sogno, attraverso i sogni, lascia parlare Dio e Dio lo educa e gli dice di portare suo figlio e sua moglie in Egitto, perché Erode vuole uccidere Gesù. Che grande mistero, veramente. È in atto anche oggi. Ci sono gli Erode, ci sono gli innocenti, Giuseppe, Maria. Ancora una volta, no? Noi viviamo questa situazione qui. Giuseppe si alza nella notte, prende il bambino e sua madre e si rifugia in Egitto. È un'immagine bellissima, straziante, drammatica. Però è proprio la vita, capite, di una famiglia. È la vita che ha cominciato a conoscere Gesù. L'Eterno ha voluto conoscere il mondo attraverso una famiglia così. Fuggendo anche da sua casa in un paese straniero, Dio ha voluto sentire anche dentro di sé, ha imparato tutto nella vita Gesù. Ha imparato anche ad amare la casa, ad amare l'affetto, tutto, ha imparato anche ad essere un nomade, un ramingo, una persona che è stato portato appunto in un paese straniero. Dio ha educato la famiglia di Gesù, ha educato Gesù, e Gesù si è lasciato educare. Quindi attorno a Gesù, Gesù non ha avuto semplicemente amore, ha avuto amore attorno a sé, sicuramente tantissimo, ma ha conosciuto la vita, ha conosciuto subito la tristezza, la violenza. Erode. Erode non è un personaggio solo storico, no? Purtroppo Erode sta anche dentro di noi. Qualcosina di quell'Erode sta dentro di noi. Geloso di che cosa? Perché ha voluto uccidere? Perché voleva uccidere Gesù? Ancora oggi, Signore, mi sembra che abbia la stessa accoglienza. Ancora oggi il Signore fugge, a volte va in un paese straniero, poi ritorna, forse ritorna attraverso gli stranieri. Però mi sembra molto bello anche che il Signore vada da un paese all'altro per sfuggire alla ferocia. C'è un piano di Dio evidentemente in tutto questo. Riportandolo alla nostra vita, vedo che questo piano di Dio si sviluppa in maniera analoga. Anche noi dobbiamo custodire Gesù, custodire la nostra fede dall'Erode, che non è quello fuori, ma è quello dentro. Dobbiamo custodire la vita di Gesù, imparare a custodire come Giuseppe, essere pronti, tenerci a questa fede, a questo germoglio che è dentro di noi, tenerci molto, perché facilmente ci scagliamo contro quelli che fanno l'aborto, contro quelli che fanno giusto. Sembra che il nemico sia sempre fuori di noi. Non è così. L'Erode sta dentro di te. E l'Erode vuole uccidere Gesù, ma lo dice pure la scrittura perché. Perché aveva paura che gli togliesse il potere. E l'Erode vuole avere il trono dentro di te. È l'idolo, è l'idolatria. È lo spirito di questo mondo, l'Erode, è lo spirito di questo mondo, è quello che ti fa dire io voglio questo. Quello è l'Erode che uccide Gesù, che vorrebbe uccidere Gesù. E ci viene in soccorso la fede, capite? E la fede è questa, la fede custodisce Gesù, lo fa crescere. E quante volte anche noi siamo stati pellegrini da un paese all'altro? Quante volte anche noi dobbiamo essere pellegrini, se vogliamo mantenere e tenere viva questa fede? Quante volte sentiamo questo peso, queste ingiustizie? Però questo non ci rattrista per niente. È bellissima questa pagina del Vangelo, perché ci fa capire appunto che se Gesù ha imparato a vivere così, Gesù è vissuto così, l'ha consolato sicuramente la bellezza di una mamma speciale e di un papà che lo proteggeva. Di un papà che ha lasciato tutto per lui, una mamma che guardando suo figlio aveva il cielo dentro di sé. Ebbene, questo secondo me si può rivivere anche nel nostro rapporto di fede. Possiamo riviverlo anche noi nella nostra vita di fede. E anche noi possiamo vivere questo rapporto con il Signore. E sapere che la nostra fede in Lui è il bene supremo, è il bene sommo. E non me la devo lasciare strappare questa fede. E devo essere abile, devo far discernimento, devo essere prudente. Capite? Un uomo che si lascia informare da Dio attraverso i sogni non è uno stolto, è un uomo che è libero, un uomo che è attento, è un uomo che ha le orecchie spirituali, ascolta il Signore, è pronto, Dio gli può parlare. Non si tratta di qui tutti quelli che hanno i sogni, perché magari hanno i sogni per... No, questo è un linguaggio proprio di Dio. Giuseppe è attento. Giuseppe vuole fare la volontà di Dio e perciò ci aiuta anche lui a capire, a essere prudenti, ci aiuta ad essere retti. Come si fa a non perdere la fede? Come si fa a non perdere Gesù? Smettiamola a lamentarci perché non abbiamo il parroco che ci piace, perché non abbiamo le condizioni ideali. Capite che quando facciamo così siamo ridicoli. Capite che siamo ridicoli se noi ancora ci lamentiamo perché non ci sono le situazioni ideali che ci permetterebbero di avere la fede. Ma che situazioni ideali ha avuto Gesù? La Sacra Famiglia si alza subito di notte, prende sua moglie, prende suo figlio e va in Egitto. E così la storia di Dio si incarna maggiormente nella nostra storia. Allora la solerzia, la fedeltà di Giuseppe, l'abbandono di Giuseppe. Di chi si stava fidando Giuseppe? Ditelo, di chi si stava fidando? Di Dio. Portava sua moglie e suo figlio in un posto che non sapeva. Di Dio. Portava sua moglie e suo figlio le cose più care. Ha già aveva perso la faccia una volta. Di nuovo si fida di Dio, cammina nella notte. Si fida di quella parola. Vi rendete conto quando siamo ridicoli, quando noi diciamo «Ah, io non c'ho, purtroppo nessuno mi insegna la fede, non so che devo fare nella mia vita». Vi rendete conto di quante parole diciamo? Giuseppe si fida di Dio. E allora tu quando stai con tua moglie, con tuo marito, quando tu preghi la tua vita, che farò da grande? Da grande devi conservare Gesù. Da grande farai quello che fai oggi. Se tu conservi Gesù, lo custodisci, lo fai crescere. Questo. Giuseppe non ha detto mai cosa farò da grande, perché doveva custodire Gesù, il grandissimo, tutto, doveva custodire Maria, quindi una figura bellissima. E Dio gli può parlare, capite, perché lui è attento. E allora parte di notte e mette a rischio anche, cioè lui si rende conto che quella è un'azione, diciamo così, dal punto di vista umano, un'azione a rischio, camminare di notte, portare via una famiglia, un bambino. Dove stavano le sicurezze? Dove stanno i margini e le sicurezze che tanto noi calcoliamo tutto oggi? Dove stavano le sicurezze? Che sicurezze aveva? Gesù aveva la sicurezza di Dio, aveva questa fiducia. E questa fiducia è la fiducia dell'uomo di fede, dell'uomo retto, di l'uomo che dà fiducia a Dio, non mette in dubbio i progetti di Dio. Allora, capite che anche noi dobbiamo essere, fare discernimento, dobbiamo capire dove sono i pericoli della nostra fede. I pericoli della nostra fede dove sono? Chi sono, i lontani o quelli dentro casa nostra? Chi è che è in grado di uccidere, di spegnere la mia fede? Chi in questo momento può spegnere la mia fede? Quando è che la mia fede si spegne veramente? Io devo imparare a custodirlo, io devo essere pronto, devo scattare di notte, devo essere pronto, agile, non tanto con i muscoli, agile con la mente, capire il Signore. Non voglio perdere la fede, io non voglio morire senza fede, non voglio perdere la fede, ma lo dico anche a voi, non possiamo perdere la fede. Non possiamo perdere l'amore, la fiducia in Dio. E perciò devo fare discernimento, capire. Capite, non è sufficiente avercela con questa società, con le lobby, con tutte quanti. Sì, non possiamo sempre dire è colpa di questo, è colpa della società. Dobbiamo ascoltare Dio. E Dio ci educherà come San Giuseppe. E Maria che faceva? Continuava a meditare nel suo cuore gli eventi, le parole meravigliose di Dio. Che cosa sarà questo bambino? Pensate Maria, che porta questo bambino mentre se ne va in Egitto e sente stranamente che un uomo, che è un re, ce l'ha con quel bambino che lei ha tra le mani. E pensate come avrà ripensato anche le parole di Simeone, anche a te una spada trafiggerà il cuore. Ma perché ce l'hanno con questo bambino? Chi è questo bambino? E quanto l'avrà amato, quando l'avrà custodito, quando l'avrà conosciuto ancora di più questo bambino in quel viaggio in Egitto. Tutto basandosi sul sogno. Ma è bellissimo Giuseppe. Ce ne fossero di Giuseppe. È bellissimo, capite, perché tutto si basa su questa fede, su questa fiducia. Oggi abbiamo sentito Maria, la fede di Maria, ma la fede di Giuseppe è bellissima. E Maria sa che si deve fidare di quest'uomo e si fida di quest'uomo, perché tutto fa parte del disegno di Dio. Allora, com'è il disegno di Dio? Vedete, il disegno di Dio passa attraverso anche la persecuzione. Passa anche attraverso la persecuzione. E se voi avete accolto la vita, se voi accogliete la vita, se voi accogliete l'amore di Dio con questo cuore, con questa profondità di Maria, di Giuseppe, è chiaro che anche voi avrete le stesse esperienze, è chiaro che sentirete una minaccia strana, ma non tanto fuori di voi, anche dentro di voi. E dovete difenderla, questa fede, con tutto il cuore, con tutta l'anima. Chi persevererà sino alla fine sarà santo. La fede, capite? La fiducia. Ci vuole poco a mettere a posto di Dio un idolo. Ci vuole poco a cercare un po' di sicurezza, a cercare un'assicurazione, qualcuno che ti dice fa così e vedrai che la tua fede sarà tranquilla, fa così, stai a posto, vedrai, vuoi star bene, ma fa queste cose qui, sta tranquillo. No, oggi non possiamo star tanto tranquilli, eh? Possiamo star nella pace di Dio, ma non possiamo star tanto tranquilli. Non possiamo star tanto tranquilli e poi fare gli scandalizzati perché succede quello che succede. Non si può star così, capite, con le braccia conserte. Tanto Dio è buono, fa tutto Lui. No, Dio ha bisogno di te, Dio parla a te, Dio ti parla di notte, Dio ti parla. E tu devi meditare nel cuore come Maria la sua parola, perché altrimenti questo mondo ci schiaccia. La nostra fede non è una parola questa che ci dà tristezza, ma ci dà consapevolezza. Ci dice che proprio la vita, l'ingresso della vita di Dio nel mondo ha creato questo discernimento, ha creato la luce, ha reso visibili le tenebre. Le tenebre non hanno accolto la luce. Perciò non è vero, capite, che tutto va bene. Non è vero che tutto va bene. Non è vero che tu puoi stare sempre tranquillo. Non è vero. Perché la luce rivela le tenebre, la luce ti mette in movimento, la luce ti fa vedere le ombre nella tua vita, la luce di Dio ti fa vedere quello che c'è dentro di te. La luce di Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, luce da luce. E chi sfugge alla luce? Le tenebre. E quindi la vita di un cristiano non è proprio una vita tranquilla come diciamo noi. La pace è un'altra cosa. La pace è affidarsi nelle mani di Dio e godere di quello che Dio ha fatto per noi, e quindi la pace non la dobbiamo perdere mai. E dobbiamo anche parlare in modo diverso, rivisitare certi luoghi comuni, martiri, persecuzione. Spero di non parlarne in maniera, non dobbiamo più parlare di queste cose come se noi siamo le vittime. Se poco poco Dio avesse chiesto veramente a te di essere un martire, ti darà una gioia grandissima. Ciò che accompagnava la vita dei martiri era la gioia. Quindi una testimonianza senza gioia non può essere chiamata una testimonianza cristiana. Il vittimismo miete più vittime di qualsiasi altra cosa. E appunto una fede di vittimismo così Sentirci tristi, sentirci perseguitati, questo non va bene proprio per niente. Quindi bisogna che noi rivisitiamo la povertà, rivisitiamo la luce, la fede, e rivisitiamo certi luoghi comuni che abbiamo imparato. Noi siamo gli eletti. Se seguiamo la luce ci fa fare il suo percorso. Guardate, c'è solo uno, il primo che ha voltato le spalle alla luce è stato Lucifero ed è diventato tenebra. Ma i figli della luce guardano la luce e proprio per questo entrano nel mondo come illuminati. Chi soffre a causa del nome di Gesù è illuminato, ha la luce sul suo volto. Chi soffre per il nome e a causa di Gesù non è una persona che si sente vittima per niente. Capite perché vi dico questo? Per niente, anzi, si sente un prediletto. Soffrire per il nome di Gesù, cambia e trasforma la sofferenza. Quindi oggi, appunto, in questo tempo di grandi cambiamenti, se non vogliamo rimanere in una nicchia di archeologia cristiana dicendo che il mondo ce l'ha con noi, tutti ci picchiano, se non vogliamo rimanere così tristi, dobbiamo rivisitare la luce e capire che la vocazione del cristiano è quello di diventare luce, e proprio perché diventa luce arriva a toccare anche la sofferenza, è toccato dalla sofferenza, è toccato dalla persecuzione e può diventare martire, cioè testimone. Martire. Martire non ci si diventa con la volontà, ci si diventa con una vocazione. Dare la vita per il Signore è una vocazione. Sentire che io posso dare la vita per il Signore, sentire che c'è questa gioia, è una vocazione. Sentire nella tua famiglia che tu puoi dare la vita per tuo marito, per tuoi figli, è una vocazione. Sentire che tu puoi alzarti la mattina, non avere più il muso lungo, anche se va tutto male, e sentire che tu dentro c'hai un di più d'amore, è una vocazione. È una vocazione. Sentire che tu non ti vergogni della tua innocenza e la puoi vivere tranquillamente, è una vocazione. Oh, cari miei, noi ci vergogniamo di essere innocenti oggi, vi rendete conto? Noi ci vergogniamo di essere innocenti. Ci vergogniamo. E non ci vergogniamo di quello di cui dovremmo vergognarci veramente? Capite che cosa c'è nel nostro cervellino? Come Erode è andato giù a scavare? Noi non siamo contenti di essere innocenti, non siamo contenti, la gioia sta lì. Infatti il corteo messianico di Gesù sono i santi innocenti. Ma oggi se sei innocente sei carne da macello, vero? E che volete fare? Vedete com'è diversa l'idea di martirio, di persecuzione? Non è quello, non è che devi fare le campagne contro questo, ma devi essere contento di lasciarti illuminare da Gesù. Contento. E questi saranno stati considerati pazzi, si svegliano di notte, prendono il bambino, lo portano in Egitto, perché erano innocenti. Hanno creduto a Dio. Così Dio, io penso che nella nostra famiglia, nella nostra vita, può fare le stesse cose, no? Noi dobbiamo avere fede, fiducia, una fiducia immensa, una fiducia immensa a Dio. Non abbiate paura di perdere la vita, tanto la vita in ogni caso si perde, però la puoi perdere per quattro stupidaggini, la puoi perdere proprio per stupidaggini, capite? Ma tu oggi puoi cominciare a perdere la vita per amore. Tu puoi cominciare a perdere, a sentire che la tua vita è donata ai fratelli, che la tua vita si offre, si dona, come ha fatto Gesù. Tu puoi cominciare a dire: che bello, oggi sono più povero, sono più leggero, mi sono liberato anche di questo. Che bello, la vita mi ha spogliato anche di questo. Non c'ho più, ho un anno in meno, ho due anni in meno, non ho più nemmeno questo. Tutto questo per Gesù. E tu senti dentro di te che Gesù ti parla, che Gesù è dentro di te, che tu stai diventando Gesù. Questa è la gioia dei martiri, questa è la gioia. E questa è qui c'è la gioia proprio, capite? La gioia di poter stare davanti a Gesù solamente perché lo amiamo. Questo volevo dirvi. Desiderate di stare davanti a Gesù, con Gesù, per amore. Non per qualche convenienza, per amore. E questa è la purezza, no? La purezza è questa qui, non avere nessun altro interesse, metterlo lì, come lui ti ha messo al primo posto, Dio ti ha messo al primo posto, anche tu mettilo al primo posto, e non aver paura se perdiamo la vita. L'importante è che abbiamo salvato la fede, come Giuseppe ha salvato Maria e Gesù. L'importante è che salviamo questo bambino che è la nostra fede. Andiamo avanti così, come ha fatto Giuseppe. Sicuramente molti avranno detto: Giuseppe è un idealista, Giuseppe è un folle, Giuseppe è un sognatore. Però Giuseppe ha fatto quello che gli ha detto Dio. E allora anche noi siamo chiamati a questo. All'interno delle vostre famiglie, anche voi fate fiorire le virtù di Giuseppe e di Maria. In questo senso difendete la fede, non tanto con le parole, ma con la purezza della vostra fede, con la bellezza della vostra fede, con la luce che c'è nel vostro volto. Con questa luce qui difendete la fede. Difendete la fede con lo stesso dono della fede. Ecco, ringraziamo il Signore e chiediamo a questi santi innocenti, che poi sono diventati una schiera immensa fino ad oggi, di intercedere per noi. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori della redenzione nella festa dei santi innocenti, che senza parlare confessarono col sangue il tuo Figlio, Salvatore del mondo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Vi faccio una domanda: l'avete capito perché siete venuti a ritiro? Per dire sì al Signore. Io non c'entro niente. Se questo sì è partito, adesso il ritiro va. Ecco quello che è successo in questa Eucaristia. Quindi chiediamo al Signore che ci mantenga così, aperti.